o Dio vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Alleluia.
Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza.
Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza.
Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare.
Solo
in Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio saldo rifugio, la mia difesa. Confida sempre in Lui, o popolo, davanti a Lui e fondi il tuo cuore. Poiché il potere appartiene a Dio, tu, Signore, è la grazia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
Dal libro di Giobbe. L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra? E i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario? Come lo schiavo sospira l'ombra, e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione. E notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corico, dico, quando mi alzerò? La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. Ricordati che un soffio è la mia vita. Il mio occhio non rivedrà più il bene. Non mi scorgerà più l'occhio di chi mi vede. I tuoi occhi mi cercheranno, ma io più non sarò. Mi sto consumando, non vivrò più a lungo. Lasciami, perché un soffio sono i miei giorni. Fino a quando da me non toglierai lo sguardo e non mi lascerai inghiottire la saliva? Se ho peccato, che cosa ho fatto a te? O custode dell'uomo, perché mi hai preso a bersaglio e sono diventato un peso per me? Perché non cancelli il mio peccato e non dimentichi la mia colpa? Ben presto giacerò nella polvere, e se mi cercherai, io non ci sarò.
Abbiamo abitato ieri sera, stiamo abitando anche ora la stanza di chi sta male, di chi si sta appressando alla morte. Forse già ieri sera ci è attraversato l'idea, o abbiamo pensato, stiamo pensando, che potrebbe essere anche la nostra quella stanza in un futuro più o meno prossimo. L'abbiamo fatto con gravità e con serietà, certo. Non si possono abitare a cuor leggero queste esperienze, questi spazi, ma anche con delicatezza, con dolcezza. Non la paura o la necessità di incutere timore ci hanno portato in questa stanza. Piuttosto la necessità di prendere sul serio e di guardare in faccia una delle esperienze fondamentali della nostra vita, come è quella della morte o della malattia che la prepara e la apre, e di fare questo dentro le condizioni di esistenza nelle quali ci troviamo, dentro le situazioni di vita che noi attraversiamo. L'incontro con la morte avviene in tanti modi diversi, a nessuno prevedibili e anticipabili per sé, certo. La morte può cogliere in maniera fulminea e stroncare senza preavviso la vita. Può capitare che colpisca in modo violento, per quella violenza legata alle situazioni che si incontrano nella vita, sulle strade, sul lavoro, o per l'aggressività e l'odio dell'altro, degli altri. Può avvicinarsi attraverso l'esperienza della malattia che colpisce e che affonda più o meno velocemente la vita. Oppure può avvenire anche attraverso quella forma di malattia che si prolunga e che si distende in tempi interminabili. Spesso, sempre più spesso, conseguenza non cercata, ma di fatto prodotta dalla medicina curativa e mantenitiva, dalla tecnica, dallo sviluppo scientifico, è questa ultima forma che prende maggiormente piede nel nostro contesto culturale, aprendo scenari prima solo raramente accostati o addirittura mai prima di oggi attraversati. Scenari che ci lasciano con il fiato sospeso, interdetti e pensierosi di fronte al prolungarsi senza fine di situazioni nelle quali la malattia, il dolore, la sofferenza e spesso la paralisi, l'impossibilità di gestirsi, la perdita della lucidità, l'incoscienza, si intrecciano e trapassano l'uno nell'altro, in un lungo saliscendi in cui le persone vengono a trovarsi e il tempo si distende, infinito. La vita può diventare allora un lungo morire, diventa una lunga transizione verso la morte. Se un tempo a fare paura era la morte improvvisa, una morte che privava della possibilità di prendere congedo dai propri cari e dalla vita, una morte che veniva vista come incapace di raccogliere l'esistenza davanti a Dio e che apriva al timore di non poter raggiungere la salvezza, oggi a far paura è soprattutto quella lunga morte infinita che ti ha già ghermito, ha già colorato di sé la tua vicenda e insieme sembra non arrivare mai in maniera definitiva, sembra sospendere in un'attesa senza termine, aprendo scenari nuovi di lenta agonia e di sopravvivenza alla morte per chi sta male, ma anche per la sua famiglia, per gli operatori sanitari, per la comunità, e ponendo domande nuove, acute, dolorose. Qui, quando la malattia si fa terminale, la vita perde i propri agganci all'esistenza reale. Il corpo rifiuta ciò che normalmente gli assicurava la forza della vita. La coscienza di sé si affievolisce e talvolta si cancella. Le relazioni rischiano di perdersi nell'indistinto, nell'incapacità di intrecciarsi realmente con l'altro. È questo il tempo della passività radicale, quello nel quale la malattia e le condizioni stesse del corpo portano alla non azione, alla necessità di dipendere da tutto e da tutti per rispondere ai propri bisogni fondamentali, per espletare le più essenziali funzioni biologiche, per ritrovare un minimo di umanità. A lungo andare, chi è malato finisce per rischiare di diventare un peso insopportabile per se stesso e magari anche per gli altri. La vita rischia di apparire dilavata, senza amore e senza speranza. È questo finché se un po' di coscienza di sé per chi è malato e sempre per chi gli sta vicino, il tempo del tormento lacerante è il tempo delle domande che si pongono attorno al da farsi concretamente, che toccano le scelte da compiere in faccia alla morte, in faccia alla vita, al dolore, e che investono anche dall'altra parte il sapore della vita, il sapore delle relazioni, il senso stesso della vita. Sono le domande profonde, quelle terrene, cioè fatte di terra, della terra del proprio corpo e del proprio sangue che reclama vita, quelle delle relazioni che domandano il calore di un abbraccio, di un bacio, di una carezza, di una vicinanza reale, quelle del cuore che chiedono amore e che interrogano il cielo, che interpellano la vita, che sfidano Dio, che lo tirano giù dal cielo. Le ascoltavamo già ieri sera e le ritroviamo tante altre volte nei Salmi, nel libro di Giobbe, nelle vicende di tanti uomini e donne, nelle storie che conosciamo e che viviamo. Perché proprio a me? Mi merito questo calvario? Che ho fatto di male? Ho paura? Cosa troverò oltre la soglia? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. Perché dare la vita a un infelice, la luce a chi ha l'amarezza nel cuore, a un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte? Perché al posto del pane viene la mia sofferenza e si riversa come acqua il mio grido, perché ciò che temevo mi è sopraggiunto, quello che mi spaventava è venuto su di me, non ho tranquillità, non ho requie, non ho riposo, è venuto il tormento, scrive Giobbe. E ancora, mi sto consumando, non vivrò più a lungo, lasciami, perché un soffio sono i miei giorni. Fino a quando da me non toglierai lo sguardo e non mi lascerai inghiottire la saliva? Se ho peccato, che cosa ho fatto a te, custode dell'uomo? Perché mi hai preso a bersaglio e sono diventato un peso per me? Perché non cancelli il mio peccato e non dimentichi la mia colpa? Ben presto giacerò nella polvere, e se mi cercherai, io non ci sarò. colpire, a lasciare l'amaro in bocca, è soprattutto l'esperienza della solitudine. Non la solitudine di chi si ritrova solo, semplicemente, di chi non trova relazioni, rapporti, amicizia, ma la solitudine di chi si sente radicalmente rifiutato dalla vita, dall'amore, da Dio, radicalmente e inappellabilmente abbandonato anche da Lui. È la solitudine estrema. Lo sperimenti questo, sia che ti trovi realmente sul letto del dolore e della morte, sia che ti ritrovi su di esso, nella carne di tuo padre, di tua madre, di tuo figlio, di tua figlia, di un amico, di un compagno, di un conoscente caro, di un malato che stai seguendo. La parola perde la sua forza, il silenzio vince su di essa, almeno normalmente e immediatamente, e può insinuarsi il rifiuto di ogni speranza, la disperazione. Dio può apparire solo parola vuota, silenzio assordante. Il cielo può sembrare il luogo dell'assenza. Dov'è Gesù? Si domandava Madre Teresa e prima ancora la stessa Teresa di Lisieux. Quella lotta tra la paura e la fede, tra la disperazione e la speranza, che in tanti momenti può avere attraversato la vita, lasciando magari anche convivere paura e fede, speranza e perdita di essa, ora si fa aspra e non è facile non cedere al peggio. La vita si presenta arida e appare come realtà che non mantiene la promessa, quella promessa che attende il compimento. Può presentarsi qui come illusione, più che come attesa che si muove verso il proprio compimento e che proprio così suscita e sostiene il tuo agire. Non lascia molti scampi la malattia. Questo contesto, ad essere importante è senz'altro la vicinanza di qualcuno che continua a testimoniare vita, che continua a dire che la vita non smette di esserci e di colorare di sé il mondo, nonostante tutto, nonostante le fatiche, nonostante la sofferenza, nonostante la negazione della vita stessa, per chi è malato. Diventano allora importanti i gesti di cura, corretti, proporzionati alla situazione nella quale egli si trova e al tipo, alla fase della malattia che egli sta attraversando. Non invasivi e prepotenti, rispettosi della persona e della sua dignità. Gesti di cura che tanto più sono significativi e veri, quanto più sono vissuti con attenzione, con rispetto, con delicatezza, tali da non divenire esagerati, da non diventare un accanimento di cura, quello che chiamiamo accanimento terapeutico. Insieme a questi e accanto a questi, i gesti che dicono di vicinanza, di riconoscimento, di affetto, di tenerezza. I gesti che sottraggono il malato alla disumanità nella quale la malattia lo confina. Tutto questo apre fessure vere di umanità e forse può continuare a testimoniare un po' di speranza anche in contesti che potrebbero apparire incapaci di aprirsi ad essa. I parenti, gli amici, il personale medico, gli operatori sanitari, la comunità possono interagire tra loro e sostenersi reciprocamente in questo dialogo fisico e umano con il malato. Può succedere anche che si costruiscano legami seri tra essi. Sarebbe anzi un'opportunità ricca da sperimentare, e talvolta sono miracolo che appare davvero. Così che l'alleanza costruita attorno alla cura diventi alleanza umana, fraterna, di condivisione, e rifluisca sui rapporti tra le altre persone ancora vitali. È questa una delle opportunità che l'esperienza della malattia e del dolore crea, quella della intensificazione dello spessore umano, delle relazioni e dello scambio. Certo, questo richiede sempre di mantenere alto il livello della custodia delle relazioni e dell'attenzione alla loro qualità da parte di tutti, perché in luoghi nei quali si è più fragili e nei quali si è maggiormente bisognosi di delicatezza e di attenzione, è facile rimanere feriti. La sensibilità è particolarmente acuta, la carne esposta. Questo riguarda senz'altro chi è malato e mantiene alcuni spazi di coscienza, ma riguarda anche coloro che stanno attorno al malato, in particolare i suoi familiari, spesso colpiti in maniera acuta dall'esperienza della malattia e dall'approssimarsi della morte di chi è loro caro. Non è facile, in questi momenti, tenere insieme i vari sentimenti, le diverse emozioni e la necessità di curare e di prendere decisioni. Si intrecciano e si rincorrono il dolore per la situazione che il malato sta vivendo, il senso di impotenza, l'angoscia per la separazione vicina, insieme le speranze, i desideri, le attese di un miglioramento della malattia, lo sfinimento nel quale spesso la situazione fa precipitare. Questo, comunque, resta uno dei luoghi umani particolarmente densi, capace di toccare i confini della vita, dove si aprono le domande più serie e le attese più profonde. Non è facile entrare e accompagnare questi spazi umani, per nessuno. Ma è importante saperli riconoscere e rispettare nella loro verità, permettere loro di essere ciò che sono e avvicinarli con delicatezza e tenerezza. Da parte di chiunque debba entrare in contatto con questo mondo, come capita per gli operatori sanitari e il personale medico e per tante altre persone che devono entrare in contatto con la malattia, e da parte di chi ha a cuore l'umano, di chi sta vivendo la malattia e la sofferenza. Tra questi, la comunità cristiana trova senz'altro il suo posto, chiamata ad abitare sempre gli spazi dell'umano, soprattutto lì dove essi diventano sensibili dal punto di vista esistenziale e dove toccano i luoghi della fragilità e della sofferenza. In quella logica di solidarietà e di condivisione che è propria della comunità che vive il territorio e lo spazio delle relazioni umane come possibilità di prossimità. Lo sa bene e lo deve imparare sempre di nuovo la comunità che questi spazi sono delicatissimi, luoghi nei quali vanno messi in campo vicinanza e rispetto, sensibilità e attenzione, cura e competenza, luoghi nei quali ad essere al centro è la relazione e l'umanità del rapporto, non tanto e immediatamente il riferimento a gesti e atteggiamenti esplicitamente religiosi, che pure potranno essere posti, ma in maniera debita e al momento giusto, come espressione e sostegno del cammino dell'uomo. Sta nella compassione autentica e nella condivisione sincera il tratto specificamente cristiano, che trova lì la possibilità di abitare quella carità che incontra nella parola, nel pane, nella fraternità continuamente condivisi, e di toccare nella carne sofferente la carne del suo Dio, crocifisso e risorto. a suggerire e sostenere questo stile, lo stile che la comunità è chiamata a mettere in atto, rimane la parabola del buon samaritano, con gli atteggiamenti e i gesti che egli pone nei confronti del malcapitato colpito e ferito dai briganti. Passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Stanno le parole pronunciate da Gesù in quell'affresco affascinante della parabola del giudizio alla fine dei tempi. In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Questo richiede di mettere in gioco, accanto alla compassione e alla vicinanza, la capacità di dare forma a tutto ciò che può essere utile per sostenere la capacità di reazione delle persone che sono in gioco nell'esperienza della malattia e per dare corso a tutto ciò che è necessario a mantenere il più umana possibile quella situazione. Meglio se mantenendo l'ammalato nelle sue condizioni vitali abituali il più possibile e quindi attivando una cura attraverso i vari servizi domiciliari, sostenendo l'assunzione di quelle decisioni che vengono di volta in volta richieste nel rispetto delle scelte di chi è ammalato, secondo quanto anche la recente legge ha stabilito. Perché questo sia vissuto nella maniera più vera, noi pensiamo che sia utile in comunità istituzionalizzare, per così dire, una partecipazione più ampia e coinvolgente, affidata a gruppi, a un gruppo di solidarietà e di carità, che proprio per prepararsi a curare nel modo migliore le singole persone ammalate, si prenda a cuore specificamente e con competenza le condizioni che caratterizzano la malattia terminale e la sua cura e che abbiano, oltre a una prossimità affettiva, una capacità tecnica e una consuetudine a istruire e a seguire la pratica della fine della vita, perché essa non resti un atto amministrativo formale che potrebbe diventare magari nocivo o disatteso per incuria o per prepotenza tecnica o per derive interpretative indebite. Quei gruppi, quel gruppo, dovrà individuare e strutturare gli spazi aperti ai percorsi di accompagnamento che permettano alle persone che decidono di sé di appropriarsi della profondità della decisione in gioco. In modo particolarmente denso, tali aggregazioni di prossimità possono nascere nel contesto di questa comune fede che dovrebbe aver abituato i suoi membri alla vicinanza e alla comunione e a cercare questioni di senso ultimo, senza mai abdicare, tra l'altro, alla stella polare che è la esigente imprescindibilità della cura e di una cura senza speranza di ripristino. Dovranno favorire una conoscenza e un'interpretazione dell'importante legge civile che accentui il significato culturale, religioso compreso, della relazione di cura. Per questo la nostra comunità, la comunità cristiana di Redona, posta di fronte al mistero della cura di una vita che sta finendo nella morte, ha promosso la costituzione di questo gruppo ecclesiale di persone sensibili e adatte a trattare il tema del termine della vita e i problemi che esso comporta, a partire dai propri fondamenti etici e dalla legge civile appena emanata, e attende alla disponibilità di persone appassionate che si mettano in gioco in questo gruppo. Non si tratta soltanto di studiare e approfondire questi temi, cosa pure indispensabile, ma di prenderseli a cuore, di impegnarsi a tradurle in opere di carità che si fa prossimo, in modo tale che anche l'esperienza della malattia e della malattia terminale e della morte siano accompagnate dalla presenza della comunità stessa. Accanto al cammino di studio e di riflessione del gruppo sta infatti il suo impegno a farsi vicino alle persone e alle famiglie colpite da questa esperienza di malattia e di dolore, di terminalità, secondo lo stile comunitario di vicinanza e di rispetto, di affetto e di libertà sempre cercata. L'esperienza degli operatori pastorali e sociali dei campi di malattie terminali dimostra quanto possa valere la vicinanza alle famiglie colpite. L'esperienza di vicinanza alla terminalità, al momento della morte e alla cura del corpo dopo la morte, sono momenti di grande profondità e spiritualità per i familiari stessi, che, se accompagnati, hanno la possibilità di stare dentro l'evento morte con concretezza e, seppur nel dolore, con dolcezza, vivendo fino in fondo questa situazione che nella nostra società diventa sempre più imbarazzante e ingombrante. Già molto è stato fatto nella nostra comunità a suo tempo in questi ambiti. Ora si tratta di abitare gli spazi nuovi che si stanno creando, riconoscendo sempre più la particolarità di essi e tenendo presenti le domande e le possibilità che essi aprono. C'è un libro nella Bibbia che custodisce figure e vicende capaci di dire insieme la preoccupazione per l'altro e per il suo male, la cura del suo corpo nella malattia e nella morte, la capacità di accompagnare condividendo. È il libro di Tobia, dal quale il gruppo che è stato costituito nella nostra comunità prende il nome. In esso Raffaele, cioè Dio cura, Dio guarisce, è la presenza del volto di Dio che abita la storia, che accompagna e cura con rispetto, con compassione, con competenza. Egli è riconosciuto solo alla fine come volto di Dio in mezzo ai suoi. La sua presenza è in maniera affascinante, semplicemente e squisitamente umana, storica, normale. Si prende a cuore la crescita e la realizzazione dell'umano che si sta giocando nel racconto, segnato sia dalla malattia e dalla morte, sia dall'esperienza dell'amore. E anzi, attorno al costruirsi di una relazione di amore tra Tobia e Sara, alla loro crescita e educazione e alla loro conseguente dedizione ai vecchi e ai visitati dalla morte, che si costruisce sostanzialmente il libro, senza tralasciare tra l'altro l'attenzione alle condizioni storiche concrete che consentono di costruire l'amore e la vita, come il patrimonio e il denaro. Nemmeno la dimensione economica sfugge alla Bibbia nel momento stesso in cui si parla di amore, di cura, di morte. Si gioca così in quel libro una storia di alleanza che si intreccia alle vicende di sofferenze, di dolore e di morte che stanno attraversando i protagonisti della storia e il popolo ebraico, in un contesto difficile, tra l'altro, di deportazione, nelle città di Ninive e Ecbatana, negli attuali Iraq e Iran, a dire sempre di una circolarità tra la vita e la morte, tra il dolore e l'amore, tra il nascere e il morire, continuamente raccolti e custoditi dalla cura, dalla delicatezza, dalla compassione dell'uomo. È qui dentro che si gioca il darsi di Dio, in una condivisione che non smette di realizzarsi in maniera libera e gratuita, fino, lo sappiamo bene, alla condivisione totale della nostra vita, della nostra sofferenza, della nostra morte, nella Pasqua di Gesù. La lettera agli Ebrei dice che lui, Gesù, non si è risparmiato. Sa prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso, dice, è stato messo alla prova in ogni cosa, come noi, escluso il peccato. Nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. È questo che vorremmo vivere e testimoniare in comunione con Lui. Potremmo concludere con la preghiera di Tobi, il padre di Tobia, dopo aver sperimentato la cura e l'attenzione del figlio e di Raffaele. Benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno. Egli castiga e ha compassione, fa scendere agli inferi nelle profondità della terra e fa risalire dalla grande perdizione. Nessuno sfugge alla sua mano.
Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Dio di infinita misericordia, che stringi in un unico abbraccio tutti gli uomini redenti dal sangue del tuo Figlio, noi ci presentiamo davanti a te con la mestizia e il dolore per il distacco dai nostri cari defunti, ma con la fede e la speranza che il tuo Spirito ha acceso nei nostri cuori. La morte non ha distrutto la comunione di carità che unisce la Chiesa pellegrina sulla terra alle sorelle e ai fratelli che hanno lasciato questo mondo. Accogli, Signore, le preghiere e le opere che umilmente ti offriamo, perché essi contemplino la gloria del tuo volto. Fa che quando giungerà la nostra ora possiamo allietarci della tua dolce presenza. nell'assemblea degli angeli e dei santi e rendere grazie a te, termine ultimo di ogni umana attesa, per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del battesimo che ci ha fatto tuoi figli ed eredi della gloria futura. Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode, per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.